Le 8.48, martedì 6 febbraio 2018, questa è Todo Cambia, su Controllo Radio sono venuti a trovarci Roberto Mari e Stefano Dominici. Buongiorno a voi, ben trovato. Roberto Mari è un grande fotografo e l'autore di Pietre di Giottolandia, edito da Giunti, seconda edizione potremmo dire dopo quella di una decina di anni fa, e poi Stefano Dominici è il responsabile della sezione di geologia e paleontologia del Museo di Storia Naturale di Firenze. Stiamo parlando di una mostra che ha veramente dello stupefacente, che sta per aprire alla Specola di Firenze. Ogni occasione per andare alla Specola peraltro è buona, dall'8 febbraio all'8 d'aprile. Stefano Dominici, che cos'è Giottolandia?
Giottolandia è una mostra in cui vengono esposti per la prima volta dei giottoli. I giottoli sono dei ciottoli con la G davanti, perché presentano sulla loro superficie una trama, un pattern, dei colori che ci ricordano certa pittura moderna, Paul Klee, Kandinsky, Mondrian, chiunque può riconoscere qualcosa con un poco di immaginazione. E questi giottoli vengono dalla Maremma tosco-laziale, sono un prodotto della natura della nostra regione e sono poco appunto conosciuti, per cui ci è piaciuto al Museo di Storia Naturale poter avere questa opportunità di metterli in mostra e di presentarli con la cura della persona che li ha raccolti, collezionati, preparati nel corso di 30 anni.
La radio serve a far vedere quello che gli ascoltatori non possono vedere. Far vedere queste cose è veramente complesso, perché io prima dicevo si tratta di qualcosa di veramente stupefacente, Roberto Mari, che troviamo tra San Vincenzo e Civitavecchia, se ho capito bene, come spazio, e un po' più vicino al microfono. E che cosa è accaduto già 10 anni fa? Che cosa ha scoperto lei? Non si tratta, diciamolo sottolineandolo in rosso 20 volte, di sassi colorati, si tratta di qualcosa che veramente di più.
Sì, no, sono sassi in cui il colore si organizza in un qualche tipo di disegno esteticamente molto attraente, insomma, e in modo molto vario. Come si diceva, questi sassi provengono tutti dalla Maremma, quindi parlando qui ai toscani mi verrebbe da dire: guardate dove mettete i piedi, perché avete la fortuna di camminare in posti dove si trovano pietre di questo genere che finora non risultano documentate da nessun'altra parte, insomma, documentate nel senso che se si cerca in rete non si trova niente di analogo in qualunque sito mondiale, compresi quelli cinesi, che sono quelli che hanno una lunghissima tradizione in questo campo, oltre che commercio, fiorente commercio di questo genere di pietre. Però i tipi che si trovano qui nella Maremma tosco-laziale non sono presenti neanche in Cina, a quello che risulta ed è visibile. Un'altra cosa che vorrei dire ai toscani, ma qui a chiunque, è che questo tipo di ricerca che ho fatto io la può veramente fare chiunque, nel senso che io l'ho cominciata 30 anni fa, l'ho poi proseguita così, da puro dilettante quale sono, perché non avevo e non ho nessuna preparazione scientifica, e quindi la può fare chiunque, e non ha richiesto, io non ho mai comprato una pietra, voglio dire, quindi questa ormai immensa raccolta che potrebbe tranquillamente riempire anche un museo consistente, non mi è costato un soldo,
se no tanta passione, tanta curiosità, certo. E anche tanta pazienza, diciamo, perché non è proprio semplicissimo. Però Stefano Dominici, da un punto di vista, come dire, anche scientifico, e parlo appunto al geologo, al paleontologo, insomma, la specola che decide di accogliere una cosa del genere, per noi che ce l'abbiamo adesso sotto gli occhi è facile capire perché, però raccontiamolo a chi ci sta ascoltando.
Allora, noi la natura ci piace in tutte le sue espressioni, da quella inanimata dei minerali e delle rocce a quella animata ovviamente degli animali che sono ospitati alla specola, nelle vetrine della specola. E ora da qualche tempo è in mostra, sempre negli stessi locali della specola, al primo piano, una esposizione, un allestimento permanente chiamato Mineraliter. cioè quella che una volta era la collezione mineralogica che poteva essere osservata in via La Pira 4, adesso è migrata in via Romana 17 alla Specola. E quando siamo venuti a conoscenza, abbiamo conosciuto questa collezione di Roberto Mari e ci è venuto in mente di proporla ad una mostra, abbiamo pensato ai locali della Specola perché potevamo presentarla al nostro pubblico accanto alle più, forse più preziose collezioni mineralogiche che sono esposte là. E cosa c'è di importante in quello che vogliamo raccontare? Un po' la storia geologica di questi giottoli, perché proprio in Maremma e non da altre parti, perché la particolare conformazione geologica di questa parte della Toscana meridionale e del Lazio settentrionale concorre a produrre questi preziosi oggetti, umili ma preziosi all'occhio della mente. E niente, allora era anche un modo per raccontare la storia geologica, che è un argomento che a noi preme molto, perché si tratta di tempi estremamente lunghi, molto più lunghi della storia civile umana, che mettono il visitatore davanti alla piccolezza della storia nostra rispetto alla storia della Terra, alla storia che è anche degli ecosistemi terrestri, che è un argomento, come dicevo, che ci preme. Infatti la mostra è stata anche un'occasione per presentare un tema di attualità, che è quello della sostenibilità ambientale. Chi visita la mostra può fare un percorso dall'oggetto che è esposto indietro nel tempo, cercando di capire come si è formato questo oggetto, quanti milioni di anni ci sono voluti perché potesse avere davanti il visitatore questo giottolo, e nello stesso tempo avere la consapevolezza che l'uomo sta rapidamente portando al degrado la natura così come l'ha trovata, e anche in qualche modo vedersi attore, vedersi protagonista, perché ognuno di noi ha un ruolo in questo impatto antropico che sta modificando rapidamente l'aspetto della natura così come l'abbiamo trovata quando siamo arrivati qua. Parlo di un impatto che risale agli antichi etruschi. Noi siamo in una zona da cui provengono questi giottoli, dove si trova Populonia, per esempio.
Certo.
E per cui noi parliamo nella mostra e nell'esposizione anche dell'impatto antropico dagli etruschi ai giorni nostri. Insomma, tanti temi che potevano essere recuperati costruendo questa esposizione.
Senta, nel primo libro di 10 anni fa vedo delle foto, sembra di vedere dei pianeti. Cioè, osservando questi ciottoli, cosa che si può passare anche un'ora a guardarne uno, secondo me.
Certo.
Sembra di trovare delle memorie un po' più ampie. Non so se forse sto divagando nel mistico, diciamo, però destano uno stupore antico, mi verrebbe da dire.
Ma questa cosa che hai detto sul fatto che si può passare un'ora a guardarli mi fa venire proprio in mente il paragone che io faccio, che più che un paragone è un'antitesi, che faccio di queste pietre che abbiamo detto materiale povero, umile, e il fatto di chiamarli giottoli, giottoli pittore di Francesco, e quindi c'è questo elemento di povertà e umiltà, che sembrano proprio l'antitesi assoluta del diamante, no? In quanto il diamante è carbonio puro, no? Qui invece siamo all'estremo opposto, cioè la contaminazione, il melting pot di tutti gli elementi che sembrano darsi convegno qui, i colori, le forme, eccetera, e questa mescolanza, questo cosa permette? Permette che ci siano una narrazione sulla superficie di queste pietre, e che uno guardandola sia portato a cercare, esplorare, vedere un racconto, un'interazione con l'occhio. A me personalmente un diamante, dopo che l'ho guardato e sono rimasto stupito alla sua brillantezza per un secondo, non riesco a continuare a guardarlo per dei minuti, perché non succede niente, insomma, no?
Al di là di rimanere, come dire,
dall'avere
soggezione, esatto, perché ha un valore commerciale, cioè, e squisitamente
non valgono un soldo.
Eppure raccontano delle storie infinite e molto personali.
Sì, sì.
Lei infatti è sempre stato attratto, probabilmente fatto da Carrara in questo caso, da questa apparente fissità della pietra,
sì,
che invece è capace di andare oltre le cose che sembrano più in movimento della vita stessa, no? Sì, è un po' la sua storia di fotografo, questo mi sembra di aver capito.
Sì, ecco, io poi prima ho detto grande fotografo, visto che l'ha tirato fuori. No, io sono assolutamente un fotografo dilettante, principiante da ogni punto di vista. Insomma, ho avuto la fortuna di imbattermi in questi soggetti che fanno diventare bravo chiunque, insomma, perché sono così belli che insomma è facile far bella figura a fotografarli, insomma.
Un'ultima battuta su quello che accade, quello che è possibile vedere, quanti pezzi ci sono, che cosa accade andando alla Specola, ricordiamolo, Giottolandia, la mostra che apre l'8 di febbraio, quindi dopodomani, e rimane aperta fino all'8 di aprile. La persona che viene lì, e prima dicevo c'è sempre un buon motivo per andare alla Specola, ma questa volta è veramente suggestivo.
Allora, l'8 febbraio, giovedì prossimo, cioè domani l'altro, sarà l'inaugurazione. La mostra apre al pubblico dalla mattina del 9. Al primo piano il visitatore trova nella tribuna Galileo, celeberrima della Specola, trova quattro teche con degli allestimenti che può già iniziare a studiare, ad ammirare lì. La mostra ovviamente prosegue pagando l'ingresso ed entrando al secondo piano. Al primo piano però può trovare l'allestimento Mineraliter, che ha sempre il tema appunto della meraviglia delle produzioni del mondo inorganico, e al secondo piano nel corridoio trova l'esposizione principale della mostra Giottolandia, con un percorso che porta dalle colline dove si trovano i prodotti, questi giottoli, alle altitudini maggiori, lungo il percorso che questi giottoli naturalmente fanno discendendo verso il mare, fino alle vetrine che raccolgono i pezzi raccolti sulle coste, sulla costa degli Etruschi, sulle spiagge della Sterpaia o di Marina di Bibbona, eccetera. Ultimo argomento è appunto l'impatto antropico, cioè come la pianura di Piombino è cambiata negli ultimi, cioè dall'arrivo dell'uomo in poi, in maniera drammatica negli ultimi decenni. E questo è quello che noi proponiamo al nostro pubblico, e niente, venite
numerosi naturalmente all'inaugurazione dopodomani, l'8 di febbraio. Un'ultima battuta anche per Roberto Mari: lei mi ha detto guardate dove camminate, ma è una vita che li cerco, ma non ho mai visto niente del genere. Sì. Quanto sono difficile?
Beh, bisogna essere sì un pochino maniaci, ma bisogna camminare molto lentamente e assuefare l'occhio, ma poi sono rarissime queste pietre. Nei posti in cui si trovano, in cui sono più, diciamo, più numerose, sarà una su 10.000.
Ecco. No?
Persi in mezzo ad altri anonimi grigi, cioè, che non hanno niente, eccetera. Però questi, anche guardati a secco, però appunto bisogna camminare molto lentamente e piegare continuamente la schiena. Nel libro che viene pubblicato adesso ci sono quattro foto, tre mie e una di un amico ricercatore, e non casualmente in tutte e quattro ci si vede sempre con la schiena piegata, perché bisogna, insomma, ci vuole un po'
ma sono in superficie, diciamo, oppure bisogna cercare di
distinguere. No, in superficie. E infatti, in un posto in cui uno c'è già passato, per un po' non li trova, deve aspettare che ci sia o una mareggiata sulle spiagge, o una piena sul fiume che cambi, diciamo, rinvergini il terreno, perché quello che si raccoglie è quello che si vede, insomma, no? Cioè non è che vado a scavare, non si usano macchine. Il bello di queste pietre è che, essendo rare, non è possibile una ricerca industriale, non si possono raccogliere a camionate, come invece sapete la storia delle spiagge della Sardegna, la spiaggia con tutti i ciottoli di rosa che fu distrutta perché andarono lì con dei camion e portarono via tutto. No, lì invece anche se raccogli con dei camion, poi ci vuole sempre uno che vada a trovare quello buono in mezzo agli altri anonimi, insomma.
È imperdibile la mostra Giottolandia, apre dopodomani l'8 di febbraio alla Specola di Firenze. Grazie per esserci venuto a trovare, grazie a Stefano Dominici, grazie a Roberto Mari.